dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù, seduto di fronte al tesoro nel tempio, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore.
Mi piace sempre molto questa pagina. È come vedere una scena attraverso un binocolo capovolto, lontana nel tempo, 2000 anni, ma estremamente nitida. Una folla e colui che è capace di vedere nella folla. E la protagonista, oggi piace molto declinare il Vangelo al femminile, al di là della moda, però certamente è interessante. Ci sono alcune figure femminili, anonime. Vi ricordate? Una addirittura rompe il vaso d'alabastro che conteneva mirra preziosa, molta mirra preziosa. E Gesù dice: ovunque sarà annunciato il Vangelo, lei sarà ricordata. Ed è chiaramente intenzione dell'evangelista parafrasare quello che Gesù stesso dice nell'ultima cena: fate questo in memoria di lei. Io non sono un teologo femminista, la teologia non è né maschilista né femminista, è bipartisan e ce n'è per tutti. Eppure, vedete, questa donna, fate questo in memoria di lei. Molto mira preziosa, questo profumo di unguento che riempì tutta la casa, messa via per le grandi occasioni. E questa, una vedova povera, diversamente dalla prima. La prima doveva essere anche abbastanza ricca, perché se aveva libre di questo unguento prezioso, un unguento che viene dall'Himalaya, la materia di cui è fatto, mi sono confuso, non è la mira, non mi ricordo più, ma il nardo. Il nardo è un'erba che viene dall'Himalaya, sapete, anche allora, non è che crediate che siamo solo noi a fare i viaggi. Preziosissima, è una donna ricca, evidentemente, questa è una donna povera. E che cosa le accomuna? Il dare tutto. Di più, il non aver paura di darlo. Perché questo, ciò sul quale noi stiamo riflettendo, non solo il dare tutto, ma la nostra paura di dare tutto. In fondo, se ci pensate, 2 settimane fa non abbiamo letto del figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, seduto lungo la strada a mendicare e che ha gettato il mantello per correre da Gesù. Il mantello, vi ricordate, abbiamo detto, è ciò che è impignorabile, è ciò che è proprio tuo, nessuno te lo può togliere. Il mantello è la tua coperta, è la tua pelle. Nessuno te lo può toccare, è la tua sicurezza. In un certo senso sono episodi che si accavallano in qualche modo, no? In qualche modo si inviano l'uno con l'altro. Ma questa è una vedova povera. Esattamente come protagonista della prima lettura è una vedova povera. Meno povera dell'altra, tanto è vero che la prima c'ha un figlio. E questa no, perlomeno non è detto. Sta di fatto che la prima vedova va a raccogliere, a prendere della farina, dell'acqua per fare una specie di focaccia. Mangiamo questa e dopo moriremo, nel senso, e dopo non c'è più niente. E quando voi non avete più niente, avete paura a mettere in gioco quelle due cose che vi sono rimaste, perché da loro dipende la vita. Allora la domanda per comprendere questa parabola che abbiamo letto, dobbiamo trasformarla in una parabola non chiusa, cioè non dobbiamo accontentarci di vedere questa scena, che pure è così bella, come dietro un binocolo capovolto, nitida ma lontana, nel tempo e nello spazio. Ma dobbiamo entrare noi nella scena, cioè aprire questa pagina. Questa pagina aperta ci pone delle domande. Perché questa donna ha potuto dare tutto ciò che aveva per vivere? Perché confidava nel Signore. Perché il Signore era la sua vita. Il Signore era il suo sostentamento. Ed è lì che vedi se queste parole sono vere davvero, se ci credi, oppure se sono parole dette per dire. Noi facciamo presto a dire: Signore, confido in te. È più facile dirlo col conto in banca. È più facile dirlo con le sicurezze sulle quali noi ci basiamo. Ma quando quelle sicurezze sono messe in dubbio, diventa più complicato. Perché appunto ti sembra che da quello che ti viene chiesto di mettere in gioco dipenda la tua vita. E perciò non le mettiamo in gioco. E qui c'è una cosa che è piuttosto interessante. Nel piccolo, in due spiccioli, c'è tutto quanto, cioè la tua vita. Il che, per così dire, mi sembra che abbia due aspetti. Da un lato è la fonte della tua paura, proprio perché mi gioco l'esistenza. Dall'altro, giocando quel poco, tu offri tutto, offri te stesso. C'è un infinito in un finito. C'è un valore enorme in una piccola cosa. Oggettivamente è una piccola cosa. Mi fa venire in mente quando Gesù dice: chi è fedele nel poco sarà fedele anche nel molto. È vero che il molto e il poco sono cose diverse. Però sta di fatto che, potremmo dire, fortunatamente, mettendo in gioco il poco, che pure abbiamo paura di mettere in gioco, ed è lì il problema, tu offri molto, anzi tutto. Vorrei spiegare con un esempio, sempre se vogliamo fare una lettura aperta, e io l'ho fatta su di me, ma intendo dire ognuno di voi dovrebbe farla su di sé. Rivedo anch'io una scena che è successa, diciamo, più di 45, meno di 50 anni fa, in piazza Santa Maria Novella a Firenze. Forse ve l'ho già raccontata. È stata la prima volta in vita mia che ho avuto l'esperienza che Ignazio descrive come discernimento degli spiriti. Dovete sapere che mia nonna era iscritta a un'associazione, alla quale esorto anche tutti voi a iscriverci, mancherebbe altro, il Rosario Perpetuo. I membri di questa associazione scelgono un'ora al mese e in quell'ora dicono l'osario intero. Noi lo facciamo il 21 di questo mese, dalle 6 alle 7 di sera, appunto ci troveremo qui per pregare e stare un'ora con Maria recitando l'osario intero. L'origine di questo, che infliggo anche a voi, è questa storia qua che è successa 50 anni fa. E come può, insomma, ho 14-15 anni. Devo dire che è stata la prima volta in vita mia che ho sentito nettamente lo spirito buono e lo spirito cattivo. Come voi lo avete sentito. Ogni volta che avete fatto una scelta piccola, perché è piccola, però che mette in gioco tutto, molto di più di quanto non metta in gioco quella piccola cosa che fate o scegliete di non fare. Mi ricordo appunto di aver sentito, ma lo sentivo davvero, lo Spirito buono, lo Spirito Santo, che mi diceva, ma guarda che bello, c'è gente che prega continuamente. In fondo anche tu ti unisci a questo e diventi anche tu un fiore vivente di questa immensa corona di fiori, rosario vuol dire una corona di fiori, che tutta la Chiesa offre a Maria Santissima. Pensa che bello. C'è Maria che ci benedice, che prega con noi, che prega per noi. Pensa che bello. E ne vedevo tutto lo splendore, la bellezza, la suavità, la dolcezza. Al tempo stesso, il nemico dell'umana natura si è subito precipitato. Verbo quanto mai adatto, si è subito precipitato, cioè con la testa cocciando per terra, caput e pae davanti, no? Si è subito precipitato. Ma no, ma sei mica fuori di testa. Ma ti vuoi mettere insieme a un gruppo di beghine sconfinato, a un'organizzazione mondiale di baciapile? E poi non sarai capace. Tu non hai capito, qua bisogna un'ora al mese sorbirsi 15 misteri del rosario, ma sai che palle? E poi non ce la fai. Ce la fai adesso perché sei un po' cretino, ma adesso. Ma dopo vedrai che ti passa. E poi, diciamola tutta, caro il mio giovanottino, tu c'hai 15 anni, ti si apre davanti il mondo, e ci siamo capiti a 15 anni cosa si intende per mondo. Questa cosa ti impedisce di vivere. Ma perché molti ragazzi si allontanano dalla fede? Perché pensano che impedisca di vivere. E impedisce di vivere proprio per quel motivo sopra detto, anzi sopra non detto, ma che tutti avete capito. La fede mi castra, mi toglie qualcosa. Per i più affinati sarà l'intelligenza. Secondo me no. E per quelli più grevi sarà anche qualcosa d'altro. E anche là, secondo me no. Perché, lo diceva, guarda te che mi tocca citare, San Giovanni Paolo II, proprio parlando ai giovani, guardate che Dio non vi vuole prendere niente, Dio vi dona tutto, ma noi abbiamo paura che Dio ci voglia prendere qualcosa e perciò non diamo niente, neanche quel poco, ma in quel poco che tu dai c'è un infinito, dai te stesso. e non muoi. La vedova è morta quella sera? No. Le sembrava, aveva tutto quello che aveva per vivere. È vero, il soldo era il salario del bracciante. Campi oggi, domani lavori e campi anche domani, ma va così la storia. Allora, qual è il soldo tolto il quale voi pensate di morire? E avete paura che il Signore vi dica: dammi quel soldo. Perché questa è la dinamica dello spirito buono e dello spirito cattivo. La vedova della prima lettura dice: adesso cucino sta roba e dopo basta, perché non abbiamo più niente. Quindi non venire a dirmi che ne vuoi mangiare tu la mia focaccia, perché qua non ce n'è. Cosa risponde lo spirito buono? Qui il profeta: non temere, non aver paura. Avete mai osservato che questa piccola parola, non temere o non aver paura, che è lo stesso, Giovanni Paolo II cosa ha detto appena affacciato dal balcone? Non abbiate paura di aprire le porte a Cristo. Per dire. Allora lo spirito buono ci dice: non aver paura, lo puoi fare, non muori, no, vedrai che non muori. Tu hai una paura bestia di morire. Morire si dice in molti modi, ma con gli esempi fatti spero che abbiate capito. Non muori, non muori, stai benone. Come voi sapete, oggi ho 61 anni. Posso dire che non ho mai, dico mai, perso un colpo di quell'osaio lì. Io sono un tipo molto metodico. Bene. Quindi nessuna delle mie paure si è verificata. Posso dire che non è l'unica paura che avevo, per esempio, quando sono entrato in compagnia, quindi dico la paura di farsi prete, e ci sono molti buoni motivi per avere paura. Sapete cosa mi faceva paura? Dicevo: Madonna, pensa le domeniche pomeriggio, chissà perché le domeniche pomeriggio, forse perché appunto non si lavora, quindi non c'è niente da fare, sei messo davanti a te stesso anche, no? Pensa in queste case così grandi, in questi seminari, pensa che angoscia le domeniche pomeriggio. Mai successa. Anzi, se sono da solo, anche meglio. Mai successo di aver avuto paura la domenica pomeriggio. Mai patito la solitudine. Mai. Il che naturalmente non significa che non abbia avuto un sacco di rotture di balle, questo è fuori discussione. Ma chi è che non le ha? Non ho neanche mai preteso di non averle. Allora vedete, questo non aver paura, lo dice lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che ha parlato per mezzo dei profeti, e lì era un profeta, no? Non temere, è quello che dice l'angelo a Maria, non temere, a proposito di Osaio. Maria era di buona, che pensava al suo Giuseppe, e aveva la sua vita davanti. Il Signore le domanda: me la vuoi consegnare? Guardate che nel consegnare la vita al Signore c'è qualcosa di molto, 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 molto più grande che non farsi preti, sposarsi, non sposarsi. Questa è la cornice della nostra vita. Ma cambia niente. Non crediate che a me paia di aver fatto una scelta particolarmente eroica. Secondo me c'è più eroismo a stare con tua moglie tutta una vita, tirare su i tuoi figli, eccetera, eccetera, tanto di più. Quindi, su questo io stenderei, passerei oltre. Quindi non è una scelta piuttosto che di un'altra. Il punto è che deve essere la volontà di Dio, quello a cui il Signore ti chiama. Perché fuori sarai un aborto, questo è certo. Perché hai fatto per quello. E noi diamo il meglio di noi stessi all'interno della volontà di Dio. Ma è questa che ci fa paura, perché il fare la volontà di un altro, tanto più che non lo vedi, prima roba, e d'altra parte neanche la conosci, perché giustamente uno mi potrebbe dire, ma come cacchio faccio a sapere io qual è la volontà di Dio? Che è una bella domanda. Nota che noi chiediamo sempre che si compia, sia fatta la tua volontà, ma non sappiamo cosa stiamo domandando. In questa parola che noi diciamo nel Padre nostro, guardate che c'è tutta la nostra esistenza, tutta. Chiedete che si compia, perché non può volere altro per voi che un bene infinitamente più grande di quello che voi nei migliori sogni potreste pensare. Anche se concedo, per l'amor del cielo, non sembra subito di sì. Anche se, come dire, questo lo vedete magari nel lungo periodo. Anche se vedete che il mondo sembra rimare contro, è vero. Ma cosa promette? Lunghi giorni alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Lunghi giorni, non lunghi perché uno può morire anche a 15 anni, ma pieni. Sapete che vi dico? In questi 61 anni, soprattutto all'interno dell'ordine, mi hanno tanto rotto le palle. Però sono stati anni pieni. E sapete perché? Perché ho sempre fatto il prete, che è il motivo per cui il Signore ha inventato i gesuiti, tra l'altro. Sacerdoti siamo. Ho sempre detto messa insieme alla gente, ho sempre confessato, ho sempre predicato. Perché? Perché il Signore mi aveva fatto per quello. Lo so benissimo, ma come non sei diventato ordinario, non sei diventato niente, né nel mondo né nella Chiesa? Chi se ne frega? Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, perché nelle tue mani è la mia vita. E questo vi garantisco, basta e avanza. Ammetto che la vita spirituale consiste nel farselo bastare ed avanzare. Incominciate mo, chi non ha cominciato, so che parecchi di voi lo fanno. Fate l'ora santa il giovedì sera. Prendetevi un'ora, tutti i giovedì sera che il Signore manda su questa terra. Meditate la passione, conoscerete il cuore di Cristo. Vedrete se non vi basta. E con questo non significa che siccome vi basta lui, caro Aldo, allora non ti dà l'amorosa. Vedrai che la trovi anche, ma te la trovi quella che ti dà lui, non quella che scegli tu. Questo è il punto. E allora vedete, e poi ci sono anche altre occasioni, no? 61 anni, un bilancio. Vi ho raccontato un esempio facile del discernimento degli spiriti, ma mi è successa anche un'altra cosa che ogni tanto la racconto. Primo giorno di quella esperienza devastante che per me è stato l'università. Sembra strano, ma è stato devastante. Il dottorato no, ma gli anni 80, i cosiddetti l'edonismo reganiano, beh, io di edonismo purtroppo. No, dopo sì, in compagnia hanno avuto molto tanto. La mia vita è stata molto edonistica, nel senso che è soltanto col Signore che godi di tutti i beni che Lui ti dà, e te ne dà tanti. Bene. Appena tornato, il primo sabato, tornato da, a casa da Padova, mio fratello, che come sapete era medico, mi dice: guarda, devo dirti una cosa, una mia compagna di classe ha un tumore. Quindi vedi tu quello che puoi fare. Che fai? Certo, uno può dire: senti, io torno a casa il sabato e la domenica. Non è che ho voglia di andare per ospedale il sabato e domenica. Ed è giustificata la cosa, eh? Non voglio mica dire di no. Vedete che il nemico dell'umana natura non ti propone il male, ti propone un bene. Tu non puoi, perché devi lavorare, devi studiare, poi vieni a casa una volta alla settimana, sotto l'apparenza di bene. Non ti dice apertamente, fatti i fatti tuoi. Ti dà tanti, tanti validi motivi per fatti i fatti tuoi. Bene. Quindi, come vedete, nel poco c'è anche il molto. Non continueria maximo, coeceria autema minimo, divinum est. Non lo diceva Sant'Ignazio, ma è una frase che hanno più o meno inventato, che sintetizza un po' la sua spiritualità. È cosa divina, non continueria maximo, avere un cuore, dei desideri, che neanche gli spazi più grandi possono comprimere. Sed ma coerceria minimo, falli stare. Questo desiderio grande, questo cuore grande, anche nelle piccole cose che fai, per quanto minime. L'immagine che io ho è quella del caffè. Il caffè è profumatissimo, no? Io non ho l'unguento di come si chiamava? Patrizia, come si chiamava? Nardo, non ho l'unguento di Nardo, però abbiamo tutti il vasetto di caffè. Il buon profumo sta tutto là dentro. Tu puoi aprirlo e allora riempie tutta la casa. Il tuo buon profumo, fallo stare in quel buchetto dove ti hanno cacciato, fallo stare lì, riempirà comunque tutta la casa. E allora, concludendo, faccio una specie di avviso parrocchiale. Allora, siccome in effetti la farina della giara non si è esaurita finora e neanche l'orcio dell'olio, allora vi avviso che dopo la messa, siccome siamo gesuiti, quindi siamo per forza snob per natura, allora vi offrirò a tutti un brunch. Sapete che cos'è il brunch? Se andate a Milano prendete il brunch. Niente di particolare, però ci saranno dei buoni tramezzini e anche qualcosa di dolce, un'ottima torta che il nostro Andrea, da giù in fondo, ha preparato. E quindi dopo la messa scendiamo giù da basso, chi può naturalmente, può fermare, non è che stiamo qui fino alle 3, ma giusto per prendere. Credo di avere, se non solo la farina si è esaurita e l'olio nell'orcio non si è esaurito, ma neanche il prosecco l'ho finito. Quindi tenete presente che appunto ci saranno fiumi di prosecco. Quindi insomma, se venite giù più tardi a prendere il brunch, possiamo fare i veri snob e quindi vedere come non c'è niente da aver paura nel dare tutto al Signore.